racconto. Questo signore che parla è intervistato alla televisione inglese la sera del 7, e racconta, ed è un signore abbastanza conosciuto, nel senso che è un autore, ospite spesso alle trasmissioni televisive inglesi, ed è un ex agente di Scotland Yard, cioè dei servizi segreti inglesi, anzi. Va lì e racconta di come lui quella mattina, proprio la mattina del 7, stesse conducendo una esercitazione antiterrorismo per una società privata che gli aveva chiesta, proprio con le modalità e nelle stesse identiche tre stazioni e alla stessa identica ora in cui è avvenuta l'attacco vero, per cui lui praticamente, secondo come mi dice lui, era pronto a far scoppiare delle bombe finte quando sono scoppiate quelle vere. Vantaggio in tutto questo è che aveva sotto mano i servizi di pronto soccorso pronti a esercitarsi per l'esercitazione, a quel punto li ha usati davvero e hanno potuto intervenire sul serio. Dopodiché va in televisione e si sente in dovere di raccontare questa stranissima coincidenza che gli è successa che appunto non riesce a spiegarsi. Questo è il fatto. Ho messo quello che mancava in prima della trasmissione, quindi passo la parola a te adesso.
No. Questa curiosità adesso, perché è successo tutto questo? Cerchiamo di ricostruire, di fare un'analisi anche. Il tuo pensiero
su questo. Se domandassi il punto in bianco, ti chiedessi, secondo te quante probabilità ci sono che la polizia di Londra decida di fare un'esercitazione che avviene con delle bombe che esplodono finte in tre stazioni della metropolitana, tre, non una, una certa mattina di un certo giorno, quando proprio in quel giorno, in quell'ora, in quel posto, avvengono tre esplosioni vere delle stesse tre identiche stazioni alla stessa ora, allo stesso minuto? Quante probabilità ci sono secondo te?
Zero secondo me.
Zero.
No, ma c'è un altro fatto, cioè non è un certo giorno, è il giorno del G8.
Questo poi è un problema supplementare, perché a parte che il giorno è particolare, ma c'è pure un problema di domandarsi perché mai un questore qualunque, non dico questore di Londra, ma che questore di Vigevano non autorizzerebbe mai un'esercitazione antiterrorismo il giorno in cui comincia il G8 nel tuo paese, perché puoi avere bisogno del triplo delle forze che hai a disposizione, non puoi certo mandarne la metà a giocare ai terroristi sotto la stazione metropolitana solo perché la gente ti paga. Dici gentilmente la facciamo settimana prossima quando non ci sono più rischi di tensione, invece andare a scegliere proprio quel giorno è già secondo me un errore, è chiaro che c'è qualcosa di strano. Perché nessun questore al mondo si priverebbe di metà delle sue forze che ha a disposizione a Londra quando ti inizia il G8 a 100 km di distanza e può succederti qualunque cosa, insomma Genova insegna. Pensa se il questore di Genova quel giorno in cui c'era Genova avesse mandato metà delle sue forze a fare una esercitazione a Savona, capisci? Insomma, sei pazzo, fa la settimana prossima, no?
Con cautela, Massimo, con molto cautela, proprio grazie alla tua partecipazione, con estrema cautela, perché non vogliamo neanche creare poi dei fantasmi assolutamente insostenibili.
Infatti voi sapete che quando parlate con me parlo della mia opinione.
Ma anche noi esprimiamo la nostra opinione.
Mi permetto di dirla, ma altrettanto lo pretendo, non è che nessuno mi segua né che mi creda per forza.
No. Voglio dire, lo facciamo con la massima cautela. Si volevano difendere i businessmen ebrei perché Scotland Yard e i servizi segreti avevano saputo di questo eventuale possibile attacco terroristico della City? Prima domanda.
Rispondo?
Sì.
Se, secondo me, se avessero saputo, sono dei criminali, non avrebbero impedito, scusami, non c'è proprio bisogno di... Cioè, questa copertura stranissima per permettere che cosa? Di avere i soccorsi a portata di mano, ma permettere che la gente muoia lo stesso.
Altra domanda, si poteva quindi sapere, pur sapendo Scotland Yard dei servizi, potevano essere in possibilità ad intervenire?
Le chiedono a loro, ma mi sembra una doppia probabilità zero, che diventa zero alla un miliardesimo, cioè non vedo perché, non si, specialmente visto poi quello che ci è stato raccontato di chi erano e come avrebbero agito questi assassini, perché tra l'altro siamo di fronte all'unico tipo di attentato in cui uno può tranquillamente dimenticarsi lo zainetto sotto il sedile di quello davanti e scendere alla fermata prima, invece questi quattro curiosamente hanno deciso di esplodersi anche loro, per cui non ci sono, non esistono più, non possiamo interrogarli, non sapremo mai niente di loro, dobbiamo per forza quello che ci raccontano di loro. A me sembra strano che quattro si facciano saltare quando non c'è nessun bisogno, cioè capisco presunta necessità di arrivare da là molto in fretta, ma qui mi sembra che esageriamo.
No, ma non solo.
Anche perché farsi saltare in aria all'improvviso significa togliere quattro potenziali capi casa ad una causa più complicata.
Esattamente, cioè potevano essere ancora utilizzati alla GIAD, certo.
Utilizzati in una maniera diversa, lì mi sembrava...
Perché mai io devo salire su un autobus? Io non riuscirei a rimanerci comunque, anche se mi fossi prefisso di rimanerci. Una volta adesso arrivo il zainetto, io scendo, scusate. Sì. Dopo mi scuso col capo, ma intanto scendo, non riesco a stare lì.
Allora, ecco, questo è un passaggio anche ironico, gradevole, intelligente, però facciamola a 360 gradi analisi. Poi però magari c'è il fanatismo, la fomentazione psicologica, il lavaggio del cervello, dice no, ti devi immolare. Solo che in quel caso immolarsi non serve.
Ammettiamo che loro abbiano una logica diversa, se questi loro esistono non si raccontano, e quindi possiamo anche non capire perché lo facciano, questo dobbiamo ammetterlo.
Sì, perché proprio a livello militare non serve sprecare quattro bombe umane per un attentato dove non servono, praticamente.
Ma diciamo una cosa più...
Ma non tanto per reclutarli.
Certo.
Diciamo una cosa più ampia ancora, allora. Non serve fare operazioni del genere se non hai niente da rivendicare. E io sono ancora qui che aspetto una rivendicazione.
Infatti ne hanno fatta una
di qualcuno che mi dica cosa vuole in cambio del terrore che gli sta dando e che dovrei non volere più. Una volta il terrorismo era io ti faccio questo a meno che tu puntini, 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 mi liberi il paese basco se sei l'ETA, te ne vai da qui se sei il palestinese, te ne vai dal colo se sei il Tupamaros del Perù. Cioè, una volta il terrorismo era questo, volevano qualcosa. Adesso di colpo il terrorismo non vuole più niente, fa solo del male così. E in più tutte le volte che succede qualcosa dobbiamo aspettare che ci dicano chi è stato gli stessi politici che sono stati colpiti da quell'atto.
Ti faccio la domanda che si farebbe ogni comune cittadino. Questi terroristi vogliono che le truppe occidentali lasciano l'Iraq.
Non lo sappiamo, perché tu hai visto la rivendicazione.
No?
Non lo sappiamo. La tragedia di questo, virgolette, terrorismo... è che non è terrore, ma non è terrorismo, perché non c'è richiesta di niente, cioè ci obbliga praticamente a chiuderci in casa, a restare rintanati, ad avere paura, senza avere nemmeno la possibilità di valutare una via d'uscita.
Senza sapere volete, perché, certo.
Volete le guglie d'oro su tutte le vostre moschee del mondo, ditelo, noi decidiamo quante darvene, ci mettiamo d'accordo e le smettete, ma non chiedono niente. Cioè, già non esisteva prima Al-Qaeda. Al-Qaeda, come si è scoperto da poco, era il nome di un database che la CIA teneva di certi islamici fuori, diciamo, da tenere sotto controllo. Quindi è curioso già di questo in partenza, come il nome di Al-Qaeda sia venuto in mente a coloro che fanno parte di questo database senza saperlo. Ma è già da allora che praticamente Al-Qaeda non... Prima non si era mai sentito parlare di Al-Qaeda. Dopo l'11 settembre scopriamo che sono addirittura 18.000 al mondo queste cellule dormienti. Dove dormono? Cosa fanno? Come mangiano? Non sapevo nessuno. Hanno fatto quattro, e non male, mi spiace quelli che sono morti, ma dall'11 settembre oggi hanno fatto quattro attentati, cioè basterebbe una organizzazione di 20 persone normali, non c'è bisogno di essere 1800, cioè chiaramente c'è chi ci vuole spaventare. E poi soprattutto mi domando perché fanno ciò se non ci dicono che cosa vogliono in cambio, cioè questi sono veramente venuti al mondo solo per tormentare noi, non posso crederci.
Ma infatti sarà parte anche di un disegno, anche questo, il fatto di non sapere perché dobbiamo avere paura.
Quel disegno non viene più da quella parte, se la fa parte del disegno che non sappiamo perché, è chiaro che quel disegno non viene più da di là, ma viene da di qua.
Senti Massimo, io invece volevo tornare sul filmato che trovo
certo.
Interessante, tipo, è andato sulla BBC se non sbaglio, no?
Comunque, lo spezzone che hai visto tu è sulla ITN TV, che è un canale indipendente di Londra, mentre due ore dopo Peter Powell, questo personaggio che avete sentito, ha ripetuto praticamente le stesse identiche cose sulla BBC Radio. Cioè praticamente la genialità di questo, come la vedo io ovviamente, è che andare lì tu, invece che lasciarti scoprire, farti prendere col sorcio in bocca e sentirsi dire ma cosa ci facevi tu a giocare con le bombe proprio in quel momento, a quell'ora, in quel posto, eccetera, eccetera, andare tu a dire ah sono così stupito, perché di colpo hai tolto la spina al problema, nel senso che nessuno più rischia di scoprirti, se l'hai detto tu. Alla peggio uno pensa a questa strana coincidenza, ma non ci rifletti più di tanto, sinceramente, a meno che tu non sappia un'altra cosa che adesso ti dico. E cioè, curiosamente, l'11 di settembre era in corso un'esercitazione fatta da CIA e da Pentagoni, da Difesa Aerea insieme, nella quale ci si esercitava a difendersi da un ipotetico attacco terroristico, fatto con quattro aerei dirottati in aria, aerei civili americani, che andavano a sbattere contro...
Pentagono.
Praticamente il duplicato, è la seconda volta su tre, che il duplicato di ciò che accade viene messo in scena da un'esercitazione che ha questa stranissima fortuna di accadere proprio in quel momento a quelle ore. Allora ti rifaccio la domanda iniziale: quante probabilità ci sono, per Londra? Quante ce ne sono per 11 settembre e quante ce ne sono che tutte e due succedono?
Ti rispondo ancora: zero probabilità, a meno che uno non ce le faccia da solo queste cose.
Esatto, appunto, cioè, diventa veramente difficile spiegarlo. Chiunque l'abbia messa in onda questa trasmissione, il dato di fatto è che questa c'è, cioè questo signore esiste, lo conoscono tutti, ha detto queste cose. Quindi ciò è avvenuto, questo è un dato di fatto indiscutabile. A questo punto abbiamo di fronte veramente un enigma. E il fatto che non se ne parli, che non ci si domandi, come in un mondo normale, bisogna scusare, ma com'è successo questo? In un altro momento della storia questo signore sarebbe stato invitato a 200 trasmissioni, perché tutti vorrebbero capire come mai.
Te la senti, Massimo, di rimanere con noi, aprire le linee con gli ascoltatori?
Come no.
06, perché credo che il problema sia 06, le rivendicazioni, no? 06 40 800 403, 06 40 800 432. Perché ci dicono i redattori che qualcuno dice che abbiamo detto, sosteniamo delle cose magari inesatte, noi apriamo.
Io sono pronto a rispondere su quello che ho detto.
Lei sì, bisogna vedere se sono pronti quelli che mandano i messaggi, ha del coraggio poi di confrontarci.
Ma sai, io una piccola cosa che magari può, secondo me c'entra, Al-Qaeda, che è quella che in teoria dovrebbe rivendicare questi attentati, anche per mandare via le truppe dall'Iraq, è stata quella, la prima, l'organizzazione Fakaba Bin Laden, a condannare il regime di Saddam Hussein. Mi sembrerebbe
stato
un controsenso.
Scusami, questa connessione fra Al-Qaeda e stai parlando di Iraq o Iran, scusa?
Iraq.
La connessione fra Al-Qaeda e Iraq non è mai esistita.
È
stata montata a posteriori con l'invenzione di Al-Zarqawi.
Fermiamoci qui, Massimo, perché ci sono due omonimi tuoi. Allora, veloci, con le domande, Massimo Mazzucchi a vostra disposizione. Massimo, buongiorno.
Massimo? Sono Massimo.
Sì.
Buongiorno.
Sì. Sì, Massimo, buongiorno, prego.
Buongiorno a tutti. Scusate, io sento tutte le mattine la vostra trasmissione e quindi anche stamattina ho acceso e ho trovato questa vostra opportunità, che non mi aspettavo l'argomento questo argomento mi veniva trattato. Io velocissimamente...
Strano, perché le altre mattine parliamo di ciambelloni e di frappi.
No, non è così, non è questo.
Diciamo che la sorpresa
parlate sempre di cose interessanti, non è questo.
No, scherzo, dai Massimo, scherzo.
Velocissimo. Intanto io osservo soltanto che le torri gemelle sono state colpite ben prima della guerra in Iraq, quindi sinceramente questa cosa, questa guerra in Iraq non riesco a vederlo. Seconda cosa, parlerei anche degli attentati a Istanbul e a Madrid, non so se anche lì ci sono queste coincidenze, ma la mia domanda che vorrei fare è: ma allora dietro tutto questo stiamo dicendo che in realtà il terrorismo non esiste e ce lo facciamo da soli? Perché poi alla fine, così come ci sono i libri che dicono che le torri gemelle e il Pentagono sono mai stati colpiti, oppure se li sono colpiti da soli, è questo che noi stiamo sostenendo?
Allora, il Pentagono, Massimo, non è stato mai colpito da un aereo e ci sono le immagini, però c'è Massimo Mazzucco che risponde a te. Sì.
Ecco, se la domanda è posta a me, ti rispondo per me, ovviamente, e ti rispondo sì al 100% della mia convinzione. Cioè, quello che tu dici, ci sono dei libri che parlano, io quei libri sono quelli che mi hanno fatto iniziare a voler andare a fondo di questa faccenda. Ti posso garantire, da persona che ritiene di avere un'onestà intellettuale di fondo equa, che se uno guarda da vicino, obiettivamente, i fatti come stanno, non è possibile che riesca a sostenere che nel Pentagono si è abbattuto un aereo. Questo
allora,
chiaramente ha delle implicazioni.
Zapatero vince le elezioni, questo stiamo dicendo. Cioè? Poi... Allora a Madrid le bombe le ha messe Zapatero e vince le elezioni.
Io mi hai chiesto se, mi hai detto, allora vuol dire che c'è dietro un autoattentato in generale e che, allora, ti rispondendo sì per quella tua domanda. Io Zapatero no, quello che può succedere con Zapatero, se vuole...
Ma a Madrid è successa la stessa cosa di Londra o delle torri gemelle?
Ovviamente nella mia logica è, diciamo che sono sempre gli stessi servizi occidentali che si avvalgono di questo trucco, fra virgolette. Ma voi dire, noi viviamo in un paese dove abbiamo avuto Piazza Fontana, Ustica, la strage di Bologna, non me ne ricordo più quante, due cose dovremmo aver imparate. Mi domando, cioè almeno non dovrei essere così stupito come italiano io, però ovviamente ho diritto anche a pensare diversamente. Ma permettimi di finire sul Pentagono, perché mi hai fatto una domanda molto importante. Cioè, la prima cosa che mi sono chiesto io, quando ho sentito per la prima volta la voce le torri sono state abbattute, il Pentagono è stato convinto, non è possibile che gli americani si facciano questo. È una reazione umana, naturale, che chiunque ha in quel momento. Dopodiché, sostengo io, c'è chi ha voglia di andare a vedere e chi invece non ha voglia di sentire parlare, per cui non affronta il problema. Ma se lo affronti, ti ripeto e ti invito a farlo, mi trovi delle fotografie, tra l'altro, scattate dagli stessi militari del Pentagono, quindi non puoi neanche pensare che siano state falsificate da qualche cospirazionista marcio o malato. sono foto di un sergente che ha scattato la facciata del Pentagono, altri che esistono, dopo che è stata colpita, ma prima che venisse buttata giù dalle ruspe. E tu vedi che c'è un buco di 2,5 metri, ci sono le finestre tutte intatte. A quel punto e non c'è niente sul prato che somiglia a un rottame di un aereo. Ci sono dei 3 pezzettini che messi insieme fai più o meno una carriola come totale, che sono probabilmente sicuramente di un velivolo, ma non certo di un 757. Ora, di fronte a questa foto, uno può pensare quello che vuole, ma la foto è vera, non è truccata, questo lo sappiamo. È stata presa dal Pentagono stesso, dal sito del Pentagono, che solamente in seguito l'ha tolta, perché si sono resi conto, ma all'inizio l'hanno messa in distribuzione loro, pensa. A quel punto, di fronte a questi, dov'è l'aereo? Non c'è. Cioè, tu ti rendi conto di questo e devi cominciare a pensare per forza. È chiaro che poi vengono queste deduzioni pesantissime, quindi allora vuol dire che... Purtroppo temo di sì, ma i fatti a monte non puoi cambiarli. Se questa coincidenza a Londra c'è stata, scusami il tono accalorato, non è con te, sono io che parlo dal mattino alla sera. Se c'è questa coincidenza a Londra, la coincidenza c'è, questo fatto è avvenuto, che spiegazione gli possiamo dare? Veramente che c'è una coincidenza? Cioè che ti posso suggerire almeno 20 motivi per cui invece sarebbe utile fare una doppia esercitazione. C'è ancora qualcuno? Sto parlando in un muro.
Massimo, no, c'è Massimo.
Ma io ne posso la linea, parlo per un quarto d'ora.
Ma facciamo finire l'ascoltatore, sì, se magari vuole chiedere qualche altra cosa a te.
No, io soltanto un'ultima domanda nei diversi attentati al di fuori di Londra e di New York, perché ce ne sono stati molti altri, a Istanbul,
ci sono stati Valentina,
ricordo. Allora, noi stiamo dicendo che ce li facciamo tutti da soli o che in alcuni casi ci sono degli attentatori stranieri?
Prima di tutto,
in realtà è vero che il terrorismo, come dicevi te una volta, faceva rivendicazioni e chiedeva delle cose. È vero, ma ormai non è più vero, perché ormai c'è, secondo invece la mia opinione, chi vuole colpire il nostro modello di civiltà, chi vuole colpire il nostro modello capitalistico e colpirlo in maniera indiscriminata, vuol dire togliere
la vita. Questa è la tesi di fondo, diciamo, di chi, questa è giustamente la tesi di fondo di chi appunto accetta questa ipotesi del terrorismo islamico. Io mi permetto di sentire, non tanto perché la mancanza di rivendicazione è una prova assoluta, è sicuramente significativa, ma è spiegabile come dici tu sicuramente, ma mi permetto di sentire perché il cui protest è sempre comunque a favore nostro. Cioè, tu hai detto prima, mi sembra di aver capito, che le Torri Gemelle sono state colpite molto prima dell'Iraq, giusto? Ma io ti dico una cosa, e questa è un'altra cosa documentata da Time e da CNN, il 10 di settembre del 2001, quindi la sera prima degli attacchi, sul tavolo di Bush è stato messo un piano di guerra per attaccare l'Afghanistan, pronto da firmare per lui al ritorno dalla Florida. Questo è prima degli attacchi. Il mattino dopo cascano le torri. Chi è stato? Bin Laden. Dove sta Bin Laden? In Afghanistan. Accidenti, ci tocca andare a prenderlo. Con il piano di guerra sulla scrivania di Bush, il 10 settembre pronto da firmare.
Documentato
dalla CNN e da Time Magazine americano. Quindi io ripeto, quando parlo, riferisco solo cose assolutamente accertate, le mie ipotesi le tengo per me e le parlo con gli amici.
Prima di fermarci vorrei raccontare anche la storia del vicepresidente, del vice direttore della CIA, che scopre che non
l'FBI,
bravo, io non ricordo il nome, stavo ricordando il nome e ho sbagliato la sigla. E l'FBI che praticamente denuncia che qualcosa non va e loro gli dicono va bene, da oggi non sei più il vice direttore dell'FBI, ma ti mandiamo a fare il capo della sicurezza del World Trade Center. E la notte del 10 settembre lo chiamano invitandolo ad andare più presto possibile il mattino successivo al lavoro, perché c'è una grande riunione, un importante lavoro di pianificazione, di riunione sulla pianificazione della sicurezza delle Twin Towers. Anche questo è sicuramente un caso. Sono tutti casi che però, voglio dire, aprono anche una forte discussione. Io la penso molto come Massimo Mazzucco e credo anche di capire l'intervento di Massimo, il radioascoltatore, nel senso che quando si scatena, ma questo era già nell'idea di chi voleva scatenare la strategia del terrore, poi si rischia anche di scatenare una catena d'emulazione.
Stavo per dirlo, infatti, cioè con una domanda, scusi, ti ho tolto.
Prego, prego, ci mancherà.
Chiedevo un caffè. La domanda generale che mi ha detto Massimo, dice, allora le Filippine, Kobar, Marocco, ci sono stati almeno una decina di attentati. Lì bisognerebbe affrontare il problema di come le intelligence occidentali infiltrano delle entità che ci sono e che poi le usano a proprio favore.
La manovalanza.
Ma io sento per esempio che, cioè, ogni volta che parlo l'attentato, poi non so se è vero o no, però insomma ogni volta che parlo gli attentati dicono che li fanno per il ritiro delle truppe in Iraq. Forse c'è una persona che sta
nel 2001 era impossibile.
Ma infatti soprattutto c'è un problema di questo tipo. Chi te lo dice? Non è più il volantino di una volta che veniva portato al giornale. Il giornale pubblicava questo volantino, quello che c'era scritto e tutti giudicavano. Adesso ti viene detto che stava su un sito internet la rivendicazione, ma il tempo che corri tu a cercarlo il sito non c'è più, la rivendicazione non c'è più. Quindi c'è questa abitudine, e poi non è assolutamente concepibile in questo momento una richiesta di quel genere. E comunque chi te la racconta è la stessa persona che è stata vittima dell'attentato, cioè le autorità inglesi in questo caso, perché stranamente sono solo loro che riescono ad andare su questi siti e avere queste rivendicazioni. Io sono corso tutte le volte, non ne ho mai trovata una. Capisci? È pazzesco questa cosa, cioè veramente è una comica, l'ho presa in giro, perché prima ti dicono loro chi è stato, ti dicono cosa voleva e ti spiegano anche perché l'hanno fatto. Ma fateli parlare un attimo sta gente, se sono così potenti e ben organizzati per mettere queste bombe in tutto il mondo, ma che si organizzano anche con un ciclo stile, un documento scritto che posso vedere anch'io, capisci?
Prendiamo
la pietra d'appoggio.
Prima del 2001, credo prima dell'attentato 11 settembre, c'era stato, quando si parlava di scudo stellare, una sorta, come possiamo definire, tu hai più memoria di me sicuramente su questo, di risico in cui si immaginava una guerra a tasselli, il Pentagono fece, no? Una sorta di schema di azione e reazione.
La guerra a cui stiamo assistendo adesso, e questa è un'altra cosa che
vero? Bisogna
essere più informati, la guerra a cui stiamo assistendo adesso è tutta descritta nei minimi particolari in documento del 1999.
Era il 99.
È da quel momento che la destra, i neocon cosiddetti americani, hanno cominciato a spingere per avere i finanziamenti economici per poter fare questa guerra. A un certo punto, nel 2000, ancora sotto Clinton, quando la destra repubblicana chiedeva questi finanziamenti per il Pentagono e Clinton non li dava, c'è una frase famosa di Rumsfeld che è stato sentito dire, ma insomma, che cosa ci vuole più perché si dà questi soldi? Un'altra per l'Harbor? Questa è una frase famosa che quando poi, l'11 settembre 2001, tutti hanno definito la nuova per l'Harbor, e infatti l'11 settembre qualcuno si è ricordato di questa frase. Cioè quello a cui stiamo assistendo, e se si
fa una cosa scritta,
è già tutto descritto. Quindi stiamo vedendo l'applicazione, l'esecuzione di un problema con la sua soluzione già prescritta proprio, come dal dottore, e noi come dei stessi, perché non solo perché non abbiamo la possibilità di informarci, il tempo, non perché siamo stupidi, ma perché dobbiamo lavorare, questo è il vero problema, proprio non ha tempo, arriva a casa la
sera. Don Ortelvero, questi sono anche, credo che oggi parlando diamo tutta una serie anche di indizi, insomma, magari da non trascurare.
Kaepernick vuol dire Project for the New American Century, cioè progetto per il nuovo secolo americano. Pubblicato nel 1999, giustamente, dopodiché si passa all'azione. Prima si vincono le elezioni a tutta.
Io provo a fare una cosa con lei, Mazzucco, però.
Dica.
Ma me la dà un'altra mezz'oretta? Ce la dà?
Assolutamente.
Ma grande. Così arrivi proprio all'alba, ti svegli e vai lì sulla
strada. Voi mi dovete fermare, come dicono Aldo Giovanni Giacomo. Fermami se dicono stupidaggini, vado avanti.
Fammi dire una cosa, secondo me non le dici. Poi ognuno può avere delle idee contestabili o approvabili. Massimo, riapriamo subito le linee con i radioascoltatori 06 40 800 403 06 40 800 432. Teniamo ancora 20 minuti, Massimo Mazzucco, a vostra disposizione per parlare di questo video che è andato la sera stessa degli attentati. Correggimi Massimo se sbaglio.
Però c'è una cosa soprattutto, più che incorreggi ti interrompo brutalmente.
Sì.
Cioè non vorrei che alla fine ci dimenticassimo di dire la cosa più importante di tutte, cioè quale può essere il vero vantaggio di questa doppia esercitazione, perché non è tanto quello che abbiamo detto di avere a portata di mano le ambulanze, questo è diciamo l'egoismo, casomai va bene, semplice. Il vero vantaggio, lo spiego adesso o che ne parliamo dopo?
No, spiegalo, certo.
Il vero vantaggio teoricamente è questo, che nel momento in cui c'è un'esercitazione antiterrorismo, il livello di guardia generale della polizia e delle forze di intervento si viene calato, abbassato automaticamente, se no avresti 200 cittadini che chiamano ogni 5 minuti, diciamo c'è uno che sta mettendo la bomba lì, c'è uno che sta mettendo la bomba di là, cioè, al centralino rispondono, sappiamo l'esercitazione, non si preoccupi, grazie lo stesso, buongiorno. Per cui praticamente tu puoi muovere il terrorista vero sotto l'ombrello dell'esercitazione e lui fa quello esattamente quello che deve fare, senza neanche doversi preoccupare. Cioè è cinicissima la cosa, ma è purtroppo realistica, è così. Perché allora qui torna anche la domanda, dico, un'esercitazione così che impone di abbassare il livello di guardia della sicurezza proprio il giorno in cui inizia il G8, ma quale quest'ora al mondo te la concederà mai? Cioè non mangia, capisci? Questa è la mia obiezione unica, non ho
certo
prove contro queste, per sopportare questa tesi, ma la logica mi dice che veramente non è possibile. Insomma.
Abbiamo le linee, allora abbiamo Stefano, buongiorno.
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 Innanzitutto volevo sapere il sito, quello...
luogocomune.net.
Allora, luogo. E poi un'altra cosa, ho letto da un tempo fa sulle Torri Gemelle che anche se colpite da un aereo così, non avrebbero dovuto cedere in quel modo.
Se posso fare un po' di pubblicità,
certo,
insieme, sul luogo comune trovi 60 pagine video, cioè una sezione completa, di cui almeno 5 sono dedicate alle Torri Gemelle, dove ti viene appunto confermato quello che tu dici con tutti i riferimenti e i dati di supporto. Addirittura il calcolo, quelle torri dovrebbero reggere più di un impatto di aereo, cioè dovrebbero essere in grado di reggere anche 2 o 3, nel senso che la struttura esterna, tu hai i piloni centrali che sono di supporto, sono 40 piloni centrali di acciaio che tra l'altro non avrebbero mai potuto fondersi con le temperature minime, e poi hai la griglia esterna quelle strisce bianche che noi vedevamo, che erano bianche, in realtà sono acciaio, sono montate a maglia a X. Come le zanzariere, ecco, tu prendi una zanzariera, se la buchi con la matita in 10 punti diversi, la zanzariera resta comunque in piedi perché distribuisce il peso sulle maglie restanti. Questo è il concetto di base di quelle torri. Per cui a vederle crollare così, senza motivo, con un calore minimo, che poi tra l'altro, specialmente la seconda, la fiammata, tutto il gasolio è uscito fuori, quindi non c'era neanche un incendio all'interno. C'era gente viva a livello del piano del buco che chiedeva aiuto, quindi non poteva certo esserci una temperatura tale da fondere l'acciaio dei piloni.
E quindi
quindi sono la tesi che siano state preparate prima e detonate prima. Calcola che il 9 e il 10 di settembre, casualmente, c'è stata una revisione di tutto il sistema di sicurezza delle torri, perché hanno dovuto, purtroppo, tra virgolette, spegnere tutte le telecamere di sicurezza. Nessuno sa cosa è successo in quelle due torri il 9 e il 10 di settembre. Le ha acquistate un nuovo signore un mese proprio prima, il capo dell'FBI è stato messo nuovo un mese prima, e come diceva prima Davide, Massimiliano, l'ex vice capo dell'FBI, che invece aveva protestato perché sentiva arrivarsi, perché ovviamente quando l'organizzazione c'è e venga di là o di qua, la sente arrivare, vengono fuori dappertutto gli indizi, protestava perché non si faceva niente, è stato licenziato, gli hanno regalato una bellissima pensione e un impegno di lavoro che iniziava il 10 di settembre alle Torri Gemelle, è stato uno dei primi a morire.
Cioè, molto probabilmente noi ci rifacciamo a delle nostre impressioni, un'analisi soggettiva quella nostra, la mia può essere compatibile con quella di Massimo, a volte no, però parliamone, cioè è importante parlarne.
Infatti, nessuno impone niente a nessuno, ma di fronte ai fatti, se uno parte dai fatti che ha davanti e non da dei preconcetti, appunto che l'Islam ci voglia del male per forza. Perché le guerre di civiltà nella storia non è che sono mai iniziate da giovedì al venerdì mattina così senza un motivo, sono cose che succedono, gli scontri di civiltà, come ci vogliono far credere che ce ne sia in atto uno adesso, cioè c'è in atto, ma siamo noi che stiamo credendo il mondo arabo in questo caso, diamo la colpa a loro perché ovviamente non possiamo fare altrimenti, ma la verità è che noi stiamo prendendoci il terreno di là, quindi possiamo dire quello che vogliamo, ma la guerra in Iraq l'abbiamo portata noi, non sono loro venuti da noi. Quindi possiamo dire quello che vogliamo, ma i fatti sono lì da vedere.
Roberto, buongiorno.
Buongiorno a tutti quanti. Senta, io sono del vostro parere. Noi praticamente tra io e mia moglie giocherelliamo in borsa. E praticamente è successo che dal 9 all'11 di settembre c'erano dei movimenti abbastanza strani in borsa. Cioè, praticamente c'erano degli abbassamenti e degli alzamenti delle azioni. Poi praticamente all'11 a mattina c'è stata un'impennata paurosa di molte azioni, dopodiché circa 10 minuti prima di quello che succedeva sono state praticamente a picco, una cosa mai vista, cioè proprio sceso giù, noi lì abbiamo proprio, sono andati sotto un treno. E...
verissimo, se posso confermare addirittura ti aggiungo che le azioni che sono le azioni put, quelle per le vendite future nel caso di ribasso, che sono state vendute il venerdì precedente, erano casualmente della United Airlines e dell'American Airlines. E si è scoperto dopo che l'agenzia finanziaria, non so come si chiama il ribasso, non lo intendo, ma diciamo l'agente finanziario che gestiva questa operazione era di proprietà dell'ex capo della CIA.
Un'altra coincidenza,
esatto, mettiamole tutte lì e poi la tiriamo.
Grazie Roberto, buongiorno.
Grazie a voi, buongiorno.
Certo, io ripeto sempre, il problema è purtroppo arrivare alle informazioni che sono disponibili, perché fare dei discorsi quando non hai davanti i fatti è veramente difficile accettare certi concetti, mi rendo conto anch'io, cioè non è, io stesso appunto che non l'ho visto, ho toccato con mano, non voglio neanche prendere in considerazione una cosa. E purtroppo queste informazioni stanno solo in internet, cioè ci sarà un motivo, ma appunto sono solo in internet. però quando tu trovi dei documenti originali, per esempio c'è un documento della CIA desecretato qualche anno fa, dove viene descritto per filo e per segno praticamente un sistema per far apparire che un aereo cade e invece viene sostituito da un altro aereo, cioè quello che si pensa che sia successo con l'aereo del Pentagono è un'idea vecchia di 40 anni della CIA che voleva farlo già con Cuba per accusare Cuba di aver buttato giù un loro aereo. A nessuno credo oggi sarebbe venuta la soluzione di dove è finito l'aereo del Pentagono, che c'è questo grosso problema, se non è caduto lì dove è andato a finire, giusto? Di fronte a questa domanda, se non ci fosse questo documento della CIA che ti dà l'idea, ti danno l'imboccata loro, credo che nessuno ci sarebbe mai arrivato. È una cosa geniale, è da 40 anni, è un documento che trovi sul sito della
CIA. Corsi e ricorsi storici. Marco, buongiorno.
Buongiorno Davide,
buongiorno
a tutti. Io volevo un attimo chiedere questo al signor Mazzucco, no? Cioè, che cosa c'entra il fatto dell'occupazione italiana americana in Iraq con l'attentato che c'è stato appunto a Londra? Cioè, io non credo che quello sia la causa del terrorismo che c'è in questo momento in Europa. Cioè, non che l'occupazione dell'Iraq, perché se facciamo tutto questo calderone nel pentolone, mettiamo tutte queste cose, secondo me non arriveremo mai alla giusta conclusione. Cioè, non riesco a capire che c'entra quello.
Io non l'ho mai
ci risponde Massimo, prego. Sì,
diciamo, io non ho mai sostenuto che c'entri la nostra presenza con Londra, la nostra presenza in Iraq. Io vedo solamente un disegno generale di viene accusato l'Islam di essere colpevole su quello che succede, perché così possiamo in un certo senso giustificarsi quello che noi stiamo facendo in Medio Oriente, ma non è che Londra ci serva per l'Iraq piuttosto che l'altro per l'Iran. Chiaramente questa emozione, diciamo, i governi per fare quello che fanno quando fanno le guerre hanno bisogno del supporto dell'opinione pubblica. Questa è storia, l'hanno inventato Nerone, il trucco con l'incendio per poi scatenare contro i cristiani la cattiveria della gente. Quindi il trucco è antico quanto il mondo. Quando succede questo uno dovrebbe domandarsi, almeno mi stanno aizzando contro questo nemico perché è un nemico vero o perché ne hanno comodo loro? Questo è ognuno risponde personalmente a quel punto lì. Io non ho la risposta di un rapporto preciso fra l'Iraq, che non vedo neanche, fra l'altro. Casomai possiamo parlare dell'imminente minaccia Iran, minaccia nel senso che è minacciata la guerra, uno stato di guerra.
Al limite quello
potrebbe. Ecco.
Senti, io invece Massimo volevo chiederti, anche in virtù delle prime telefonate in cui molte persone dicevano guardate che qui sembra essere una situazione invivibile, la gente ha paura di scendere sotto la metro, eccetera, eccetera, quanto invece Londra potrebbe accelerare, o meglio per l'Europa più che per le singole nazioni, quello che è successo in America, il Patriot Act?
Guarda, sta succedendo già da noi, tutti i domandi di Londra, ma da noi ho saputo che c'è ormai si parla addirittura di, come si chiama, i Calderoli voleva lo stato di guerra. Cioè, capisci che di fronte a questo uno dovrebbe domandarsi, ma come mai succede questo e di colpo saltano fuori questi che vogliono queste cose? Come mai gli viene sempre così comodo?
E non casualmente, secondo me, dalla Lega.
Dalla Lega.
Sostengo che fra 20 anni vedremo che la Lega sarà uno di quelli finanziati dall'estero. Sì.
E poi scusami dire un'altra cosa, mi è venuto in mente adesso. No. I nostri leader dell'Occidente in generale, cioè i nostri politici, quelli inglesi, quelli americani, ci terrorizzano, ci dicono sempre cosa dobbiamo fare, ci dicono di stare attento anche a noi stessi praticamente. Poi loro vanno in giro tranquilli, a loro non succede mai niente. Io mi domando perché i terroristi, se è vero che odiano l'Occidente,
se la prendono i civili,
perché vengono da noi che lavoriamo a ucciderci nel metro e non fanno un attentato ai ricchi e potenti veri?
E non distinguono chi magari in Occidente sostiene le loro ragioni o sostiene la loro esperienza.
Ma sono morti quei 200 poveracci che andavano a lavorare al mattino ad Atocha. Non puoi dirmi che vuoi colpire quelli perché ti dà fastidio l'Occidente libero e felice. Vai a prendertela con il Rotary Club, metti una bomba al Rotary, speriamo non succede, se non è una colpa a me dopo. Mettila al porto dove ci sono gli yacht dei ricchi veri, mettila, non so, alla festa di Monte Carlo. O sul metro della gente che va a lavorare. Ma dov'è la logica in questo? Capisci che già rimunici, ma perché?
La logica secondo me è quella del terrore,
con la speranza.
Se fosse vero che è l'islamico che vuole punirci, la famosa tesi che non stai
dire,
perché siamo felici e ricchi, ma pigliate con i ricchi veri, perché vieni da me con 50 lire, che lavoro come te alla fine, capisci?
Poi diciamo una cosa, nostra preghiera comune è che le bombe non le mettano mai più da nessuna parte.
Ovvio, ho notato però appunto che proprio non c'è correlazione fra la presunta rivendicazione o ideologia, se vogliamo, di questo terrorismo globale e le vittime che sono sempre purtroppo invece quelle che sarebbero più vicine a costoro. Perché alla fine noi abbiamo tutti comunque 50 lire per arrivare a fine mese, diciamocelo chiaramente, sono 1% della popolazione che ha molto di più.
Perché lei, da maledetto sfigato, qual è il senso calcistico, tifoso dell'Inter?
No, non vale. Questo
no, ascolta. Non sai che in Italia molti direttori, anche dei vari palinsesti della RAI, preferiscono parlare di calcio e magari trascurano questo tipo di informazione?
Lei mi ha detto che c'è anche una radio a Roma che parla così sempre di calcio, però non riesco a trovarla. No, uno a uno palla al centro.
Un Massimo, noi ti salutiamo.